Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e ben ritrovati sulle nostre frequenze per questo appuntamento con la nostra catechesi sui 10 comandamenti. Abbiamo ancora altri punti da sviluppare nel campo del sesto comandamento, in modo particolare riguardo gli abusi del matrimonio. La finalità procreatrice del matrimonio, inclusa la dottrina circa la paternità responsabile di cui parlavamo nella puntata precedente, pone in rilievo l'importanza dei figli nell'ambito della famiglia, poiché il matrimonio per sua stessa natura è orientato a procreare, a far crescere la vita umana. Tale principio costituisce il nucleo della morale cattolica intorno al matrimonio, così come insegna il Concilio Vaticano II, nel documento Gaudium et Spes numero 50, che adesso vi do la citazione. Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli, infatti, sono il dono più eccellente del matrimonio e contribuiscono grandemente al bene dei genitori stessi. Di conseguenza, un amore coniugale vero e ben compreso e tutta la struttura familiare che ne nasce tendono, senza trascurare gli altri fini del matrimonio, a rendere i coniugi disponibili a cooperare coraggiosamente con l'amore del Creatore, del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia. I coniugi sappiano di essere cooperatori dell'amore di Dio Creatore, quasi suoi interpreti, nel compito di trasmettere la vita umana. Ciò deve essere considerato come missione loro. Ecco, allora il Magistero, vedete, il Magistero della Chiesa cita delle vie illecite, cioè che gli sposi devono evitare. L'Enciclica Humanae Vitae, oltre l'aborto, condanna la sterilizzazione diretta, cioè ogni intervento finalizzato proprio a privare l'uomo o la donna della capacità procreativa. Oppure il coito interrotto, il rapporto sessuale interrotto, l'uso di pillole contraccettive e l'impiego di vari strumenti che impediscono la fecondazione, eccetera. Così si esprime Paolo VI nell'Enciclica Humanae Vitae numero 14. In conformità con questi capisaldi della visione umana e cristiana del matrimonio, dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere come via lecita per la regolazione delle nascite l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto direttamente voluto e procurato, anche se per ragioni terapeutiche. È parimenti da escludere la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, tanto dell'uomo che della donna. È altresì esclusa ogni azione che o in previsione dell'atto coniugale o nel suo compimento o nello sviluppo delle conseguenze naturali si proponga come scopo, come mezzo di rendere impossibile la procreazione. Al contrario, oltre che l'astensione è lecita, la continenza periodica, in generale ricorso ai metodi naturali, quando ci sono, ecco, dei motivi seri, motivi gravi. Ne abbiamo già accennato in precedenza possono essere di ordine medico-sanitario, per esempio, oppure dicevamo gravi problemi di ordine finanziario, economico, un alloggio insufficiente, ecco, ma motivi seri, motivi gravi, cioè delle finalità non generate, originate dall'egoismo, ispirate dall'egoismo. Qui è chiaro che la dottrina della Chiesa elogia le famiglie numerose. Giovanni Paolo II sollecita la generosità degli sposi con queste parole in un suo discorso ai vescovi degli Stati Uniti del 24 settembre 1983. Dice il Papa: la Chiesa incoraggia le coppie a essere generose e disposte a comprendere che la paternità e la maternità sono un privilegio e che ogni bambino è un testimonio dell'amore esistente nella coppia di uno per l'altra, per la loro generosità e apertura verso Dio. In ogni caso, per formarsi un retto giudizio della morale sull'argomento, tali da evitare ogni estremo, citiamo un passo di Giovanni Paolo II, ecco, che definisce così i limiti della paternità responsabile ed evidenzia il criterio della generosità. Dice il Papa in un altro discorso del 17 luglio del 94, dice il Papa: disgraziatamente spesso mal si intende il pensiero cattolico, come se la Chiesa sostenesse una ideologia della fecondità a oltranza, stimolando i coniugi a procreare senza alcun discernimento e progetto. Basta invece un'attenta lettura del pronunciamento del Magistero per constatare che non è così. In realtà, nel generare la vita, gli sposi realizzano una delle dimensioni più alte della loro vocazione, cioè essere collaboratori di Dio. Proprio per questo sono obbligati ad un comportamento estremamente responsabile. Nel momento in cui decidere se volete generare o no, essi devono lasciarsi guidare non dal proprio egoismo, ma da una generosità prudente e consapevole che valuti le possibilità e le circostanze, soprattutto che sappia porre al centro di tutto il bene del nascituro. Pertanto, quando ci siano motivi, appunto i motivi a cui abbiamo detto, motivi gravi, quindi per non procreare, questa è un'opzione non solo lecita, ma potrebbe essere obbligante. Resta anche il dovere, tuttavia, di agire con criteri e metodi rispettosi della verità integrale dell'incontro coniugale nella sua dimensione unitiva e procreatrice, come è stata sapientemente regolata dalla stessa natura dei ritmi biologici. Questi possono essere aiutati e valorizzati, ma non violentati con interventi artificiali. Quindi, vedete, qui si parla di fini, di mezzi, di valori. Ecco, la finalità procreatrice è senza dubbio sottolineata alla lettera dal Concilio nel testo che abbiamo citato, e nell'evidenziare che per loro natura il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione. Ecco, il matrimonio è infatti fecondo, perché? Perché fecondo è anche l'amore. Ecco, di fronte a un settore considerevole, anche se minoritario, della cultura attuale che pretende dare, attenzione, una interpretazione nuova del matrimonio e della famiglia che ne nega la finalità procreatrice, sarà bene sostenere il modello cristiano ed esporne le ricchezze dottrinali seguendo questa argomentazione. Il modello cristiano non solo non è assurdo, come alcuni cercano di sostenere, ma al contrario ha un senso. Più ancora, è razionale e secondo verità, perché è coerente, oltre che con la rivelazione, che ne è la massima garanzia, con la costituzione somatica, psichica dell'essere proprio dell'uomo e della donna, così come con l'accettazione unanime delle genti di tutti i tempi, delle più diverse culture. E inoltre la sua garanzia di verità è confermata dalle innumerevoli coppie di sposi cristiani che si sono succedute nel corso della storia, modello di convivenza felice e di piena realizzazione, tanto degli sposi quanto dei figli. Abbiamo così terminato l'analisi del sesto comandamento, passiamo ora al settimo comandamento. Nell'analisi del settimo comandamento vedete che si prendono in esame una serie di temi in rapporto con l'uso delle cose, con la vita dell'uomo in società, come la proprietà privata dei beni, la giustizia nella ripartizione equa delle ricchezze che Dio ha creato per l'uso di tutti gli uomini, l'ingiustizia nella lesione dei diritti e nel compimento dei rispettivi doveri, la giusta convivenza sociale, la partecipazione del cristiano nella vita pubblica e così via. Quindi un insieme di problematiche che derivano dalla condizione mondana dell'essere umano, e questo è chiaro. Di per sé poi sono questioni che potremmo dire di dottrina sociale della Chiesa, però in questo ambito del settimo comandamento così sono da accennare, no? Ecco, settimo comandamento: non rubare. L'Esodo lo enuncia con questa frase appunto lapidaria: non rubare, Esodo 20:15, e il Deuteronomio 5:19 ripete lo stesso concetto. Già nella descrizione dell'origine del mondo, la Genesi narra come la creazione di Adamo ed Eva fu preceduta dall'apparizione delle altre creature, inclusi gli animali, cioè Dio crea la prima coppia umana perché domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questo comandamento viene ripetuto nei versetti successivi, quindi capitolo 1, versetto 29, nei quali Dio aggiunge la finalità di tale dominio dell'uomo sugli altri esseri creati: saranno il vostro cibo. Poi, nel racconto del secondo capitolo della Genesi, Dio raccomanda all'uomo lo sviluppo e la cura di tutto il creato. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Più avanti, poi, con il fine di mostrare all'uomo il dominio che deve esercitare su tutto il creato, Dio fece passare davanti a lui, all'uomo, ad Adamo, ogni sorta di bestie selvatiche, tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Quindi vedete, bisogna tenere presente che chiamare in linguaggio biblico significa impadronirsi e dominare, quindi l'uomo è il signore della creazione. Qui dobbiamo trarne un po' una conseguenza, e cioè che la rivelazione cristiana stabilisce una intima relazione tra l'uomo e le cose. E cioè queste ultime sono destinate al servizio dell'uomo e l'uomo ha la missione di favorire lo sviluppo dell'insieme delle realtà terrestri per proteggerle. In questa straordinaria armonia, quindi, stando alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, si inseriscono la persona umana e quindi l'intera creazione. Cioè l'uomo può possedere cose e considerarle come proprie. Cioè questo diritto deve essere rispettato da tutti. Quindi il furto significa precisamente proprio questo, cioè violare questo diritto, cioè prendere ciò che appartiene ad altri contro la loro volontà, no? Questa è la definizione dell'azione di rubare. Tuttavia nella predicazione di Gesù la relazione uomo-cose riceve una nuova e più profonda interpretazione. In effetti poi nel quadro del discorso della montagna Gesù prescrive l'uso moderato delle cose, avverte i rischi che comporta il loro possesso, no? Ricordiamoci queste parole di Gesù: non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano, dove ladri scassinano e rubano. E poi conclude quel lungo discorso sull'uso dei beni con questo monito: nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro, no? Non potete servire a Dio e a Mammona. Ora, in virtù quindi del diritto di proprietà che gli è connaturale, ogni uomo e ogni donna può disporre e quindi appropriarsi dei beni creati, dato che questa è la finalità indicata da Dio, cioè tutti i beni creati sono al servizio di tutti gli uomini. Però la storia dell'umanità rivela la rottura, cioè di questa armonia, e le vicende dei popoli confermano che questo piano, come dire, originario, a un certo punto si infranse. Le cause, cioè, di questa disuguaglianza nel possesso dei beni sono state molteplici e svariate. Probabilmente si mescolano il lavoro degli uni e l'ozio degli altri, la rapina di alcuni, il dono come gesto di omaggio, il furto e la gratuità delle donazioni, l'ingiustizia nella ripartizione dell'eredità dovuta, il risparmio e lo spreco, eccetera. Ecco, il risultato finale, cioè di questo, come dire, incrociarsi, no? Intrecciarsi di grazia e di peccato, è una situazione che nella storia, nelle società, ecco, dei diversi tempi e civiltà, appunto, è radicalmente ingiusta. Perché? Perché, come insegnano ininterrottamente i papi, si verificano flagranti ingiustizie sociali che poi contraddicono apertamente il piano iniziale di Dio. E quindi, dice Giovanni Paolo II, ecco allora il quadro: ci sono i pochi che possiedono molto e ci sono i molti che possiedono poco o nulla. Ecco, a fronte di queste grandi disuguaglianze sociali e alle ingiustizie che esistevano nei diversi popoli dell'umanità, e così come ci attesta la storia, consta che in Israele queste differenze fra ricchi e poveri fosse meno significativa, cioè molte leggi effettivamente vegliavano sul bene comune, come quelle per esempio sulla difesa del salariato, Deuteronomio 24, 14, 15, la proibizione di prestiti a usura, Esodo 22, 24, 25, la tutela degli orfani e delle vedove, Esodo 22, 21, 23, le premure per gli stranieri e per i viandanti, Esodo 22, 20, eccetera. Ma pensiamo soprattutto alle leggi che regolavano il diritto di proprietà, come quelle dell'anno sabbatico, Esodo 23, 10, 11, e quella dell'anno giubilare, Levitico 25, 8. Cioè queste, ecco, disposizioni evitarono che in Israele si accumulassero grandi patrimoni, e inoltre anche quando tali leggi non furono più in vigore, lo spirito che le aveva animate aiutò a contenere, ecco, le distanze tra poveri e ricchi. Nel Nuovo Testamento non esiste una normativa così minuziosa, ma l'insegnamento di Gesù è chiaro, no? Sui rischi legati alle ricchezze, la pratica del comandamento numero dell'amore, beh, tutto questo certamente aiutò le prime comunità cristiane a vivere in una generosa comunione dei beni. Gli scritti apostolici sono pieni di condanne dell'avarizia e della cupidigia. Si fanno collette per aiutare le chiese che sono nel bisogno, eccetera. E non mancano neppure i testi nei quali si condannano le ingiustizie nelle prime comunità. Per esempio, si possono così consultare i testi di Colossesi, cioè quindi lettere di San Paolo, Colossesi capitolo 3 versetto 5, Prima Timoteo 6 17, Seconda Corinzi 9 1 13, lettera di San Giacomo capitolo 2 versetti 2 4. E questo stesso insegnamento ritorna ripetutamente negli scritti dei padri della Chiesa che si scontrano, diciamo, con le differenze sociali esistenti all'epoca. Le testimonianze sono molto numerose. Così possiamo citare a mo' di esempio un testo di Lattanzio che espone con rigore la dottrina cattolica sulla proprietà privata e la funzione sociale della proprietà. Dice Lattanzio: Dio affidò la terra in comune a tutti gli uomini affinché godessero tutti dei beni che essa produce in abbondanza, e non perché ognuno con sfrenata avarizia rivendicasse tutto per sé, né perché qualcuno restasse privo di ciò che la terra produce a beneficio di tutti. Da ciò tuttavia non deve ricavarsi che non esistesse assolutamente nessun bene privato. Quando si dice che tutte le cose erano comuni, viene utilizzata un'espressione analogica per manifestare la liberalità dei primi uomini, che non ritenevano per sé i frutti della terra, ma ammettevano i poveri a partecipare dei frutti del lavoro. Diciamo che la dottrina riguardo la funzione sociale della proprietà è un tema che viene trattato con più rigore negli scritti dei papi degli ultimi decenni. Questo insegnamento è uno dei punti centrali della dottrina sociale della Chiesa e si trova in numerosi testi dei papi, cioè da Leone XIII sino a Giovanni Paolo II, ecco, soprattutto. Bene, a questo punto, amici carissimi, ci fermiamo e così facciamo un breve break musicale e tra qualche minuto poi riprenderemo la nostra conversazione. Allora, via col break. Bene, riprendiamo allora così la nostra conversazione sul settimo comandamento e dobbiamo all'interno di questa tematica dire qualcosa sulla virtù della giustizia. Quindi la giustizia è la virtù che richiede ed esige che si dia a ciascuno ciò che gli è dovuto. L'oggetto della giustizia è il diritto, cioè dato che esistono dei diritti, è obbligatorio che questi vengano rispettati. Quindi esistono dei doveri appunto in relazione a questi diritti, questo è l'obiettivo della giustizia. In realtà il termine latino justitia deriva dalla parola ius, che vuol dire diritto, quindi anche dal punto di vista etimologico, prima viene il diritto e poi la giustizia. Cioè la giustizia ha rapporto all'altro, cioè si relaziona a un terzo, cioè come dire nessuno è giusto con se stesso, no? In questo senso. La giustizia presuppone anche l'oggettività, cioè si deve, cioè rispettare l'equità tra le persone. Nello stesso tempo la giustizia comporta l'obbligatorietà, cioè origina un debitum che deve essere rispettato e compiuto, altrimenti si commette una ingiustizia per la quale si dovrà riparare. Perché si commetta un'ingiustizia si richiede che chi la soffre, chi la subisce, cioè non la voglia subire. Cioè se l'accetta però non si commette alcuna ingiustizia. Quindi a colui che sa e acconsente non si fa oltraggio. Cioè questo può essere il caso dei genitori quando accettano le azioni ingiuste dei figli. Esistono tre tipi di giustizia, la giustizia commutativa, distributiva e legale. La giustizia commutativa è quella che regola i rapporti degli individui tra di loro, per questo è importante che esista un sistema giuridico e un esercizio della giustizia conforme al diritto, affinché i giudici e i tribunali possano risolvere equamente i conflitti che insorgono tra i cittadini. La maggior degradazione della società si ha quando si corrompe la giustizia commutativa. La giustizia distributiva invece è quella che regola i rapporti dei governanti con i cittadini. Allora, un governo è giusto quando distribuisce equamente i beni e le cariche tra i cittadini. Quindi capite da questo l'importanza delle leggi tributarie, no? L'importanza delle leggi tributarie, l'importanza di quelle sessioni parlamentari nelle quali si discute e si vota, non so, la legge finanziaria di un paese. La giustizia invece legale è quella che valuta i rapporti dei cittadini con il governo o con lo Stato. Cioè, i cittadini hanno l'obbligo in coscienza di adempiere, non so, alle leggi giuste. Ora è chiaro che siccome gli stati moderni legiferano su aspetti della vita che derivano dalla legge naturale, emanano leggi ingiuste, è chiaro che non sussiste l'obbligo di adempiere, pensate, non so, alla legge sull'aborto, alla legge sul divorzio. Cioè, secondo il principio, la legge ingiusta non è legge. Quindi allora, giustizia commutativa, quella che regola i rapporti degli individui fra di loro. Giustizia distributiva, quella che regola i rapporti dei governanti con i cittadini. giustizia legale è quella che valuta i rapporti dei cittadini con il governo, con lo Stato. A questi, diciamo, tre tipi di giustizia ormai classici si può aggiungere la giustizia sociale, che ha assunto importanza a partire dal XIX secolo con la nascita delle grandi questioni sociali che iniziarono con la rivoluzione industriale. Cioè, possiamo così intenderla come quella giustizia che prende in considerazione i diritti e i doveri dei cittadini nell'ambito della convivenza sociale, politica ed economica. Il fondamento della giustizia sociale è la dignità della persona umana. Tale dignità richiede il riconoscimento, e questo è fondamentale, della radicale uguaglianza di tutti gli uomini. Nello stesso tempo riconosce, cioè le disuguaglianze, attenzione, funzionali, cioè, non so, autorità, cittadino, lavoratore disoccupato, adulto, bambino, eccetera, eccetera. Cioè tale giustizia bada che l'insieme della vita sociale si svolga per il bene di tutti, per il cosiddetto bene comune, definito nei documenti del Magistero come l'insieme di quelle condizioni sociali che permettono all'individuo, alla famiglia, alle associazioni intermedie il conseguimento delle loro rispettive finalità. Cioè, il bene comune, in altri termini, è quel clima sociale che permette alla persona da sola o in associazione con altri di raggiungere la propria perfezione. Quindi vedete come il bene comune entra nella definizione della giustizia, dell'autorità e della legge. E questo indica l'importanza di una retta comprensione di questo concetto fondamentale della morale sociale. Nel bene comune vengono integrati una serie di valori, tanto materiali, beni di consumo, sanità, mezzi di comunicazione, eccetera, quanto spirituali, cultura, leggi giuste, valori etici, religione, eccetera, eccetera. Bene, credo che per oggi, amici carissimi, possiamo così terminare la nostra trasmissione proprio su questo concetto su cui c'è tanto da dire, e riprenderemo, a Dio piacendo, martedì prossimo. Ecco, credo, quindi per oggi è tutto, ci fermiamo qui e così abbiamo detto diverse cose sulle quali siamo un po' indotti a riflettere, a fare le nostre riflessioni che ci aiutano così a vivere in modo più autenticamente cristiano, ad essere veramente testimoni in questa autentici in questa società, testimoni di Cristo, non di se stessi, chiaramente. Bene, e vi ringraziamo, amici carissimi, per la vostra cortese attenzione, ringraziamo come sempre le nostre consorelle che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione. Ave Maria a voi tutti, ancora da Padre Francesco Pio, buon proseguimento con gli altri nostri programmi.